4 mattino, estate.
Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un'apertura completamente diversa da tutti gli altri e riguarda le entrate fiscali. Il titolo è questo: entrate boom, niente manovra bis. Nel 2024 corrono le tasse, 16,44 miliardi in più da IRPEF e IRES, cala invece l'IVA. Decisivi gli incassi extra tributari saliti di oltre 10 miliardi. Grazie a 24,4 miliardi extra sfuma l'ipotesi, appunto, di una manovra bis, ovvero quella di correggere subito i conti pubblici. Trovate tutti i dettagli raccontati da Gianni Trovati a pagina 3. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, con grande enfasi, la notizia però la trovate su tutti i giornali e l'avete sentita anche nei GR, il sequestro ad Amazon fatto dalla Guardia di Finanza di Milano, accusa di frode fiscale, maxi sequestro di 121 milioni. Per i pubblici ministeri c'è sfruttamento della manodopera esterna, e se ne occupa sul Sole Alessandro Galimberti della redazione di Norme e Tributi. A centropagina una notizia su uno dei diversi rinnovi dei contratti di lavoro che ci sono in questi giorni. In particolare Cristina Casadei riassume quello delle Poste, il welfare del gruppo trasformato in vacanza. Perché questo titolo? Poi lo vedremo, perché c'è tra le misure di welfare aggiuntivo, possiamo dire così, per gli impiegati delle Poste, per i dipendenti delle Poste ci sono anche appunto delle brevi vacanze. Naturalmente si parla anche della guerra, perché avete sentito ci sono anche importanti aggiornamenti della guerra in Medio Oriente, in particolare nella striscia di Gaza, anche perché oggi entra nel vivo la visita del primo ministro israeliano Netanyahu negli Stati Uniti. Quindi da una parte l'allarme dell'OMS, altissimo rischio poliomielite nella striscia, sarebbero 14.000 le persone da evacuare, e poi Nello del Gatto, che non devo presentare agli ascoltatori di Radio 24, ha intervistato il sindaco di Gaza, che spiega un inferno dove la gente muore di bombe, virus e malattie. Il Corriere della Sera a centropagina, come molti altri giornali, ha il crollo di Scampia, morte, rabbia, Scampia, crollo delle vele, le vittime sono una zia e il nipote, gravissime due bambine. Subito sotto la testata però un aggiornamento dagli Stati Uniti: Harris in corsa, primo sorpasso nei sondaggi, questa è una delle notizie di ieri. E poi l'altra notizia importante, e si vede insomma come certe cose negli Stati Uniti vadano molto veloci, in particolare le dimissioni della direttrice del Secret Service, che sono i servizi segreti, lei si chiama Kimberly Chito, che si occupano della sicurezza del presidente in carica e degli ex presidenti. Per quello che è successo in Pennsylvania, l'attentato a Donald Trump, è stata ascoltata prima al Congresso e poi ha dato le dimissioni. E con questo però ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Rieccoci, ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Ci mancano tante prime pagine. Quella della Repubblica oggi davvero è proprio solo titoli di opinione, tranne forse quello di Scampia, perché il titolo principale è questo: l'UE boccia l'Italia. Ecco il dossier che Ursula von der Leyen aveva tenuto nel cassetto. Allarme della Commissione per le riforme del governo. Le preoccupazioni maggiori per il premierato, le limitazioni alla stampa e la cancellazione delle norme anticorruzione. Nel sommario, già per aggiungere altra carne al fuoco, le carceri scoppiano, capienza al 130%. E poi un altro titolo che è fuorviante, perché riguarda, lo vedremo, le polemiche ci sono state e forse ci saranno, sulle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ieri ha salutato, come di consueto in questo periodo, i giornalisti, e a domanda sull'aggressione al giornalista della Stampa di Torino, ha fatto alcune dichiarazioni, poi vedremo le sue parole esatte, ma Concetto Vecchio sulla prima pagina della Repubblica riassume così: la Russia giustifica il pestaggio, il cronista non si è dichiarato. Chi lo sa, insomma, chi ha ascoltato queste parole sa che non ha giustificato il pestaggio, ha usato parole comunque che hanno destato polemiche, però appunto non mi sembra un riassunto fedele, ecco. A centro pagina vi dicevo anche qui invece un titolo molto secco: tragedia alle vele, 2 morti e 12 feriti. E poi vi segnalo, ma ne leggeremo una parte perché mi è forse l'intervento che mi ha colpito di più oggi, colpito nel senso utile per riflettere, è quello di Alexander Stille, che vive negli Stati Uniti da sempre, è figlio del leggendario direttore del Corriere della Sera Ugo Stille, e il titolo di questo intervento richiamato in prima pagina sulla Repubblica è «La speranza dei democratici». Il riferimento naturalmente è a Kamala Harris, che ieri ha tenuto il suo primo comizio da candidata alla nomination per presidente dei democratici a Milwaukee. La Stampa, subito sotto la testata, il riferimento è lo stesso alle parole pronunciate ieri a Milwaukee da Kamala Harris: attacco a Trump è un truffatore. Questo titolo, lei in realtà questa parola l'ha usata per davvero, citando i vari processi in cui, non soltanto quelli più recenti, anche quelli quando era un importante imprenditore dell'immobiliare a New York, quindi ha citato una serie di precedenti in cui appunto Donald Trump è stato condannato per vari tipi di truffa, da qui il titolo con il reportage di Alberto Simoni. A centropagina la questione la Russa, e qui già è un po' più sfumato: Casa Pound, gli alibi di la Russa. Il cronista pestato doveva qualificarsi, questo tra virgolette, e Giordano Bruno Guerri, che è un intellettuale sicuramente molto libero, però allo stesso tempo possiamo collocarlo, se proprio dobbiamo, nell'area del centrodestra, e intervistato dalla Stampa dice: il governo di destra stimola certi atteggiamenti. A centropagina una foto di quel che resta di quell'edificio, la Vela Celeste a Scampia, sepolti dalla vela. Il Messaggero apre sulle novità per i dipendenti della pubblica amministrazione statali, scatti senza laurea. La proroga nella bozza del contratto fino al 2025, promozioni sulla base dell'esperienza. Nell'accordo per i funzionari aumenti da 140 euro. Pensioni anticipate, questo è un tema collegato se vogliamo, ma trovate poi la notizia anche isolata su altri giornali, che ci sono stati anche i dati ieri sulle pensioni anticipate dei primi 6 mesi del 2024, sono calate del 14%. A centropagina una foto di Brad Pitt e Angelina Jolie, che stanno divorziando, ma sono vicini perché saranno entrambi a Venezia per 2 film diversi. Pitt, Jolie and Company, Hollywood sfila a Venezia. Molto interessante l'articolo che poi trovate all'interno, richiamato in prima pagina, Braccianti, effetto Satnam, il bracciante indiano ucciso dalla estrema incuria del suo datore di lavoro, che lo abbandonò, lo ricorderete sicuramente, il 19 di giugno davanti a casa sua con il braccio staccato in una cassetta vicino al corpo, e Satnam poi morì per le conseguenze di quella mancanza di cure. E il Messaggero dice: effetto Satnam a Latina, i contratti regolari sono raddoppiati in questo mese. Anche il Messaggero dà notizia del crollo a Scampia, del ballatoio abusivo, morti e polemiche. Il Foglio apre sulla questione Europa e il ruolo dell'Italia in Europa, ma non per quel rapporto citato da Repubblica, ma per le votazioni, ci sono anche sugli altri giornali, avvenute ieri per le presidenze e le vicepresidenze delle commissioni del Parlamento. E il titolo dell'articolo del direttore Claudio Cerasa è: fare i conti con un'Italia da 0 titoli. Nomine non ottenute, candidature azzoppate, mappa delle occasioni perse in Europa, non solo dal governo. Su Kamala Harris, come sempre interessante, l'articolo di Paola Peduzzi: Harris in Wisconsin, delegati, soldi e sondaggi per la candidata che punta sulla middle class e attacca il truffatore Trump. Tra l'altro ho scoperto, l'avevo visto in alcune nomine di grandi aziende, però ho capito che adesso già l'acronimo ha preso un'accezione diversa, quindi ho scoperto questa nuova accezione dell'acronimo DEI, scritto DEI in italiano, che sta per Diversity, Equality and Inclusion, ed è appunto, per esempio, ci sono già i chief officer per la DEI, questo me lo ricordavo, però adesso ha già un'accezione quasi negativa quando si dice è una persona che è arrivata in quel posto perché è un DEI, e diventa appunto negativo, cioè sei arrivata lì solo perché sei donna, solo perché sei nera, solo perché sei diversamente abile, e già la destra comincia a definire Kamala Harris una DEI con questa accezione appunto negativa. Lei non è afroamericana, è però una, e lo si può dire perché così ormai, una volta dire donna di colore o uomo di colore era diventato prima politically incorrect e poi scorretto e basta, e però si può dire donna o persona di colore per indicare che non sia appunto afroamericana, ma abbia qualche altro, che sia frutto di altro tipo di incroci non tra razze, perché non esistono le razze umane, ma tra colori di pelle diversa delle persone. Avvenire apre su Scampia. Scampia ripiomba nel dramma, le vele di Napoli impigliate in decenni di annunci, quindi in questo che viene definito il cantiere infinito, ma c'è anche un'analisi nelle periferie, più risorse che politica, e poi anche un altro approfondimento sulla povertà di queste periferie italiane, non solo naturalmente, quando la povertà urbana va oltre i luoghi comuni. A centropagina l'incontro del segretario di Stato Vaticano Parolin con Zelensky: più sforzi e più opzioni per la pace in Ucraina. Parolin incontra Zelensky, chiude il viaggio in Ucraina. Positivo invitare Mosca ai negoziati. E poi oggi, qui ne parla solo l'Avvenire, è parte il G20 di Rio, l'alleanza contro la fame cerca sponde. Ci racconta Paolo Alfieri poi a pagina 7: nel giorno in cui la FAO dovrebbe annunciare nuovi drammatici dati sull'insicurezza alimentare, in un apposito evento alla ministeriale del G20 a Rio de Janeiro si parlerà dell'alleanza globale contro la fame, che ha l'obiettivo di contribuire a strappare dall'insicurezza alimentare 730 milioni di persone. Caccia a nuove adesioni, perché naturalmente per raggiungere, o anche solo sperare di raggiungere, questo obiettivo ci vogliono fondi aggiuntivi. La Nazione, quindi quotidiano nazionale, quindi è il titolo della Nazione, ma anche il Resto del Carlino e il Giorno: Kamala subito all'attacco di Trump. E il riferimento è sempre alle primissime mosse e dichiarazioni di Kamala Harris. A centropagina però una foto di Scampia: qui si muore. Il Giornale invece apre sulla notizia che comunque trovate ovunque e che avete sentito anche riassunta da Alessio Maurizio nel GR: Cutro, pagano i soccorritori. Inchiesta sulla strage dei migranti, una strage che avvenne nel febbraio del 2023, in cui persero la vita 98 migranti. 6 indagati fra Guardia di Finanza e Guardia Costiera per i 98 morti. Il governo difende i servitori dello Stato, la sinistra li ha già condannati. A centropagina una foto ancora da Scampia: nel vento distrutto dell'ecomostro. Libero, pestaggio democratico. Picchiano e strillano. Un consigliere Dem prende per il collo un leghista in aula a Massa. Ma a dar scandalo è una frase di La Russa sull'aggressione di Torino. A centropagina una foto di Scampia: tragedia alle vele, eredità dell'utopia comunista. L'editoriale di Mario Secchi: la camarilla dei compagni in cerca di un re. La Verità, titolo 8. tutta pagina, così in 10 anni Big Pharma, che sapete come con un'analogia con per esempio Big Oil, è il termine americano con cui si raggruppano le grandi aziende farmaceutiche, così in 10 anni Big Pharma ha creato il dogma vaccino. Non esistono persone sane, ma potenziali malati da curare. Nel 2009 l'OMS proclamò la pandemia di suina. Sui media e tra i medici si aprì un dibattito sull'opportunità di inoculare i sieri. Toni e temi sulla grande stampa erano esattamente quelli per cui ora si è bollati Novax. A centropagina una notizia che riguarda il CSM, la trovate anche su altri giornali. La Verità sceglie di mettere una foto, in realtà un fotomontaggio della consigliera Natoli del CSM e di Sergio Mattarella, che per gli scandali che l'hanno, le accuse che le sono state rivolte, il capo dello Stato le aveva consigliato di dimettersi, parlamentino dei giudici in tilt. La Natoli si ribella a Mattarella e non si dimette. Domani, due titoli come sempre, il primo sulla russa, attacca il cronista picchiato, sullo scandalo al CSM difende Natoli e subito sotto Harris e la nuova mappa del potere americano. E con questo ci fermiamo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon mercoledì, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi che state mandando, anche vocali al 349-238-6666. E rispondo a Enzo che dice: perché parlare di razze umane ha un'accezione negativa? No, non ha un'accezione negativa, semplicemente non ha senso, perché la razza umana è una sola, poi abbiamo pelle di colore diverso e siamo in realtà uno per uno tutti diversi, però la razza è una sola. Il Fatto Quotidiano apre a un'apertura diversa, con un approfondimento che poi trovate alle pagine 4 e 5, trasporti al collasso, se questo è un ministro. Matteo Salvini, taglia nastri, tace sui disastri di treni, aerei e autostrade. Subito sotto la testata la notizia di Scampia, lavori con la gente dentro. In stallo il piano De Magistris, il precedente sindaco di Napoli, di riqualificazione. Il Manifesto, la faglia di Scampia, il titolo a centropagina con una foto di quel che resta della vela celeste dove ha ceduto, in quel punto dove ha ceduto il ballatoio, in 15 precipitano dal terzo piano. Subito sotto la testata però l'aggiornamento dagli Stati Uniti, nomination garantita per Harris. Torniamo sul Sole 24 Ore perché e davvero nei prossimi giorni sicuramente qualche approfondimento sull'Africa, sappiamo che Africa vuol dire tantissime cose, ma magari scegliendo i paesi più legati alla cronaca o anche ricordando il genocidio del Ruanda, quest'anno ricorrono i 30 anni, e quindi a parte questo che appunto mi riprometto di fare, è interessante la pagina 5 dove c'è una spiegazione di Celestina Dominelli di questo piano della Simest per investire 200 milioni in formazione e investimenti per esempio in capacità produttiva in Africa. La misura, a valere sul fondo 394, sarà operativa da domani e l'amministratrice delegata di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, ha spiegato: è il frutto del dialogo con associazioni e imprese. Su questo piano Mattei ci aggiorna Alberto Magnani con un articolo di spalla, Piano Mattei, i primi accordi e l'attesa di un effetto leva. Intese con Egitto, Tunisia, Kenya e Ruanda, resta il nodo di muovere più fondi. La dotazione di 5,5 miliardi dovrebbe fare da base alla mobilitazione di altre risorse fresche. Sulla guerra di Gaza vi segnalo, sulla guerra nella striscia di Gaza, che poi come sappiamo è in realtà una guerra che possiamo ormai considerare in Medio Oriente, l'analisi di Roberto Bongiorni che si chiede: Hamas può essere distrutta, che sapete è l'obiettivo principale del governo Netanyahu. Vi leggo le parole finali: ma se Hamas è ancora forte anche a Gaza, lo si deve soprattutto a due ragioni. Agli occhi della maggior parte dei Gazawi, il primo responsabile delle 39 vittime palestinesi resta Israele, il nemico e le sue bombe. Hamas, con le sue colpe, con la corruzione, con la feroce e disumana logica, rappresenta un sogno, quello della resistenza palestinese. Ecco perché non perdere la guerra dopo 9 mesi per Hamas potrebbe cinicamente significare vincerla. E vi dicevo in questa pagina anche l'intervista che vi ho anticipato a Yahya Sarrai, che dal 2019 è sindaco di Gaza City. Vi segnalo anche, perché io parlerei, vabbè, qui vedo già gli ascoltatori che dicono, che mandano messaggi criticandomi, però io parlerei tutti i giorni in qualche modo di qualche paese africano, non fosse che perché sono laboratori economici, sociali e naturalmente anche demografici, e di India. E noi in India, noi come gruppo 24 ore, abbiamo un corrispondente, Marco Masciaga da New Delhi, che oggi in una pagina degli esteri, dove viene data anche la notizia che Macron, ieri presidente della Francia, ha confermato nessun nuovo governo sino alla fine delle Olimpiadi, che iniziano venerdì, ma c'è questo pezzo sull'India, perché anche l'India, come tutti i paesi democratici, è alle prese con i conti pubblici e con la locale finanziaria. La manovra di Modi: più lavoro e tasse sulle rendite finanziarie. Questa legge di bilancio, ha detto il premier e la titolare del Ministero delle Finanze, che tra l'altro è una donna, Nirmala Sitharaman, ha detto: questa legge di bilancio farà dell'India la terza economia mondiale, ovvero quindi dopo Stati Uniti e Cina. A proposito di Olimpiadi, vi segnalo un primo articolo di avvicinamento ai giochi olimpici. Marco Bellinazzo si intitola Italia Olimpica, aziende high tech e record di atleti qualificati. A Parigi la squadra più numerosa di sempre dell'Italia, ma saranno presenti anche le eccellenze tricolori della filiera dell'industria sportiva. Dal Corriere della Sera, invece, sulla guerra in Ucraina, abbiamo visto la fine della missione del segretario di Stato Vaticano a Kiev. Sul Corriere della Sera Guido Santevecchi racconta mossa cinese nella crisi ucraina, 3 giorni di colloqui con Kuleba. Il ministro degli esteri di Kiev alla corte di Xi Jinping, che mette insieme anche le fazioni palestinesi, quindi questa offensiva diplomatica della Cina. Sulla inchiesta di Genova, che ha coinvolto il governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, che è agli arresti domiciliari dal 7 maggio, dà un aggiornamento Giuseppe Guastella, sempre sul Corriere della Sera. Toti: ipotesi di missioni già nei prossimi giorni, si sente abbandonato dal centrodestra. Sono naturalmente dei retroscena, non ci sono dichiarazioni ufficiali di Toti o del suo entourage o della sua giunta. E siccome forse ricorderete, Giovanni Toti aveva chiesto diversi incontri, uno di questi con il leader della Lega, vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, in forse il confronto, saltato venerdì per l'interrogatorio, dice Giuseppe Guastella, non è stato riprogrammato. Che cosa riguarda questa inchiesta? Ve lo ricordo, è condotta dalla Procura di Genova, che sta facendo luce su presunti interessi legati alle concessioni portuali e agli appalti riguardanti la logistica. In questa pagina, forse perché a volte questo ve lo posso dire per esperienza, insomma, non si trova la collocazione ideale per un articolo, perché un giornale di carta è per forza di cose limitato negli spazi, però in questa stessa pagina, dove ci sono appunto gli aggiornamenti sull'inchiesta di Genova, c'è una notizia che in realtà è di qualche giorno fa, però è vero, nessuno l'ha data, mi sembra che il Corriere sia il primo a darla. Sara Gandolfi racconta che la Colombia ha ufficialmente vietato le corride. Basta uccidere i tori nelle arene, corride vietate svolta in Colombia, lo stop dal 2027. Quindi non immediato, perché comunque in molti paesi, naturalmente Spagna compresa, le corride, che sono vengono considerate uno spettacolo, muovono anche tutto quello che c'è dietro a manifestazioni di questo genere, quindi penso si spieghi anche così lo stop annunciato, ma che sarà poi effettivo dal 2027. E il governo colombiano ha dichiarato: useremo le aree per sport e cultura. C'è una questione che riguarda Italia e Regno Unito che credo sia molto interessante, cercheremo magari di approfondire nei prossimi giorni insieme ad altre notizie che arrivano dal Regno Unito e dal neo insediato Premier Keir Starmer. Sulla Repubblica racconta questa questione Antonello Guerrera. I dubbi di Starmer, il premier britannico appunto del Labour Party, sul nuovo caccia, a rischio la collaborazione con l'Italia. Il governo britannico che ha appena assunto il potere è alle prese con una spending review della difesa che potrebbe costringere il premier a una scelta, ma da Londra il ministro Crosetto non ha dubbi, programma fondamentale, i lavori continuano e ieri appunto Crosetto era a Londra proprio per una fiera molto famosa a Farnborough, una fiera della difesa. C'è uno schema di questo aereo e anche il progetto che è iniziato nel 2018 quando il Regno Unito lanciò il primo progetto di questo caccia cosiddetto invisibile, Tempest GCAP. La produzione era prevista entro il 2035. Un anno dopo Roma decide di unirsi al programma tramite la multinazionale Leonardo. E nel 2022 anche Tokyo è entrata nel progetto con la Mitsubishi, mentre la Svezia ne è uscita. E questo tema della spending review della difesa britannica non è da poco, perché come ci hanno ricordato anche gli esperti nei giorni scorsi, il Regno Unito insieme agli Stati Uniti è molto impegnato nella missione di contrasto ai bombardamenti degli Houthi nel Mar Rosso sulle navi cargo, e quindi probabilmente anche per questo c'è questo bisogno di rivedere la spending review. Antonella Guerrera ricorda che ieri il Times ha pubblicato un pesante editoriale contro la possibilità che il Regno Unito rinunci a questo progetto. Per 70 anni politici britannici di ogni colore hanno preso decisioni terribili sulla difesa, influenzate dalla miopia del tesoro, che ci hanno poi costretto dal punto di vista militare a lasciare il controllo agli Stati Uniti. Ora Starmer potrebbe commettere gli stessi disastrosi errori e vedremo se appunto ci saranno sviluppi. Che tra l'altro su questo Tempest, che per gli appassionati insomma di aeronautica è sicuramente un progetto, il progetto del cosiddetto aereo invisibile, ovviamente invisibile ai radar, dedica un altro articolo sempre su Repubblica Gianluca Di Feo, il Tempest, chiave di volta dell'autonomia strategica, addirittura secondo Di Feo del vecchio continente. Come commenti vi segnalo da pagina dei commenti di Repubblica quello di Luigi Manconi sulla lo vedremo anche su altri, su tra poco c'è la notizia su molti giornali, c'è questo provvedimento cosiddetto svuota carceri promosso dal ministro della giustizia Carlo Nordio. Sta incontrando parecchie difficoltà e Luigi Manconi commenta il tabù della clemenza. Su Scampia c'è invece un commento di Rosario Esposito La Rossa, che è uno scrittore e editore proprio a Scampia, Gli ultimi delle vele. E poi vi dicevo quel commento di Alexander Still, La speranza riparte da Harris. Vi leggo solo questa parte. Quando stava accanto a Joe Biden, in uno stato di declino fisico e mentale, Trump appariva come il leader più giovane e vigoroso. L'attenzione del pubblico era assorbita dal dramma della salute e della forma fisica di Biden. Accanto alla 59enne Harris, i difetti di Trump risalteranno in modo più chiaro. La prospettiva di un cambio generazionale della prima presidente donna nera potrebbe energizzare gli elettori più giovani, che forse avevano pianificato di rimanere a casa invece di votare. Ne abbiamo già detto diverse volte, insomma, tra le tante incognite o carte da giocare di Kamala Harris c'è appunto l'elettorato dei più giovani. Con questo però ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi, anche WhatsApp audio al 349-238-6666. A proposito di Kamala Harris, e anche così prendo lo spunto anche da un messaggio dell'ascoltatore che si chiede: secondo lei perché Joe Biden per i giornalisti è Biden, Donald Trump è Trump, mentre Kamala Harris è Kamala? Beh, ci sono tante eccezioni, spesso Donald Trump viene chiamato The Donald E approfitto anche per segnalarvi che Donald Trump, secondo quello che ho sentito insomma in alcuni dibattiti, sta cercando il giusto nomignolo per Kamala. È un po' indeciso tra Laughing Kamala, cioè Kamala che ride perché i suoi critici la accusano di appunto di scoppiare troppo spesso in risate, oppure Lying Kamala, Kamala che mente. Donald Trump non si fa di questi problemi, no? Sapete che chiama Nancy Pelosi Crazy Nancy, eccetera eccetera. Però è vero che c'è una prevalenza dell'uso del cognome quando si parla di, per esempio, politici uomini, e una così, un automatismo invece a usare il nome quando si parla di donne. A proposito di Kamala Harris, la stampa pubblica uno stralcio della sua autobiografia che si intitola Le nostre verità, l'ha pubblicata La nave di Teseo. Il titolo di questo stralcio è in passeggino alle manifestazioni mia mamma mi ha cresciuta così. Il racconto nell'autobiografia aveva solo due preoccupazioni: educare le sue figlie come donne sicure di sé, sconfiggere il cancro al seno. E le diceva, sempre racconta Kamala Harris, non mi elogiava mai, perché dovrei lodarti per qualcosa che è tuo dovere fare? Vi segnalo dalla stampa un'intervista a Eleonora Giorgi, marciatrice, che tra l'altro è anche un orgoglio del Sole 24 Ore, insieme al figlio di Riccardo Barlam. Faremo doppio tifo per lei, come scriviamo anche oggi sul Sole 24 Ore. E qui è intervistata perché una delle novità dei giochi di Parigi è che ci sarà una nursery. Alla nursery col piccolo leone, per noi mamme è una svolta. Per la prima volta c'è uno spazio dedicato ai figli, è un esempio da seguire. In Italia i genitori non trovano sostegno. Sul tema di Netanyahu in America vi segnalo l'analisi molto interessante di Stefano Stefanini sulla stampa, l'eterno Netanyahu nell'America lacerata. La notizia che vi avevo detto, meritoriamente messa in prima pagina dal Messaggero, Latina effetto Satnam, regolarizzati i braccianti. Dopo il dramma dell'indiano, raddoppiate in due settimane le assunzioni nei campi. Il rafforzamento dei controlli ha spinto molte aziende agricole a correre ai ripari. Quindi, come in molti credo pensavamo, era una questione di controlli. Si sapeva, magari non con certezza assoluta, no? Con una mappatura precisissima, dove si trovano queste aziende agricole che impiegano braccianti irregolari, scattano i controlli e molti vengono regolarizzati. Ci sono il Messaggero ricorda, dal 1 giugno al 15 luglio ci sono state 7.368 assunzioni a tempo determinato rispetto alle 4.790 avvenute lo scorso anno nello stesso periodo. Fino al 18 giugno, data dell'incidente a Satnam, i braccianti in regola erano 1.742, dal 19 giugno al 15 luglio ne sono stati assunti 5.626. Anche questa notizia la trovate ovunque. Il Messaggero, quotidiano per eccellenza di Roma, dedica alla notizia una pagina. Le dimissioni di Marinella Soldi dalla presidenza della RAI, all'inizio era semplicemente stato detto motivi personali e professionali, e poi si è saputo che quando lascerà la RAI il 10 di agosto avrà poi un incarico alla TV pubblica britannica, la BBC. Soldi anticipa l'uscita, braccio di ferro sul CDA, perché appunto era comunque in scadenza. Molti pensavano era stata nominata da Mario Draghi, che quindi sarebbe stata sostituita, però lei appunto ha giocato, diciamo così, d'anticipo. All'attuale amministratore delegato Roberto Sergio l'incarico ad interim in quanto consigliere più anziano, e poi però c'è tutto il nodo del CDA della RAI. A proposito di Olimpiadi, sempre sul Messaggero, un altro approfondimento che riguarda la sicurezza. Sapete che il numero degli agenti che dovranno garantire la sicurezza ai Giochi di Parigi, che iniziano venerdì con la cerimonia inaugurale sulla Senna, è 45.000, però c'è anche un rischio nel rischio, e di questo parla il Messaggero. Israele ai giochi, Parigi in allerta. Durante la cerimonia gli atleti di Tel Aviv, che saranno sul barcone al fianco dei colleghi italiani, saranno scortati da uomini armati e la Palestina chiede al CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, di non farli gareggiare. Naturalmente il pensiero corre alle Olimpiadi del 1972, dove ci fu quel massacro di atleti israeliani. Speriamo naturalmente che funzioni tutto e che non succeda niente. Vi dicevo, perché lo trovo veramente un tema interessante, perché poi il contrasto alla povertà in tantissimi paesi è una delle sfide dei leader dei paesi dove almeno la povertà alimentare è in forte diminuzione. E quindi sull'Avvenire Paolo Alfieri ci racconta: prove di alleanza globale contro la fame, il G20 di Rio cerca adesioni e nuovi fondi. Quindi vengono ricordati alcuni numeri che ci fanno capire come, per quello parlavo di paesi che devono prendersi la responsabilità perché sono in grado di farlo, l'85% del PIL globale è rappresentata dai membri del G20, 75% la quota di commercio internazionale rappresentata dal G20, 65% la quota di popolazione globale rappresentata dai membri del G20. E sul tema delle Olimpiadi torna anche l'Avvenire con l'inviato Daniele Zappalà e ribadisce, come abbiamo visto anche sul Sole 24 Ore, il governo dopo le Olimpiadi, ma ora tutti devono essere responsabili, ha detto ieri il presidente Macron. E poi c'è questa notizia, abbiamo parlato di Starmer per la questione del Tempest, questo l'aereo invisibile frutto di un consorzio di aziende tra le quali l'italiana Leonardo, ma c'è anche l'altra questione immigrazione che sta subito affrontando Keir Starmer. Sapete la decisione di cancellare gli accordi per la deportazione in Ruanda degli immigrati clandestini per sbrigare lì le pratiche. Quell'accordo voluto dal suo predecessore Rishi Sunak è stato cancellato, ma l'Avvenire dà anche quest'altra notizia: Starmer fa affondare il centro galleggiante per rinchiudere i migranti. Era questa gigantesca chiatta, si chiamava BB Stockholm, al largo del Dorset, e appunto Keir Starmer ha deciso di intervenire anche su questo. A proposito di Kamala Harris, un retroscena divertente sul giornale, perché Kamala Harris ha usato, con il permesso della diretta interessata, una canzone di Beyoncé, Freedom in particolare, e sarà in un certo senso la colonna sonora di queste prime fasi della campagna elettorale di Kamala Harris. E secondo molti osservatori la strategia è puntare tutto sulla cosiddetta generazione dei millennial, cioè coloro che sono nati dopo il 2000. Poi però c'è un riferimento alla Taylor Swift, sapete che io sono diventata una Swiftie, anche se non ho più l'età forse, e ricorderete le polemiche già parecchi mesi fa in campagna elettorale, perché si voleva, anche qui tutti in retroscena, nessuna dichiarazione dei diretti interessati, la campagna di i responsabili della campagna elettorale di Donald Trump temevano un eventuale endorsement di Taylor Swift a Joe Biden. E oggi, secondo il giornale, appunto quella che viene definita la regina del country, e vabbè, non è proprio la regina del country, ma va bene, Taylor Swift varrebbe il 18%, una potenza di fuoco elettorale calcolata intorno al 18%. Un'ultima segnalazione curiosa, lo comprerò sicuramente questo libro perché il tema è molto interessante. Elogio della calvizie, meno capelli più saggezza, contro lode delle teste nude. Luigi Iannone firma la recensione di questo libro. Sinesio, vescovo e filosofo, diede una sforbiciata ai luoghi comuni sui pelati. Stiamo parlando di un libretto adesso appunto ripubblicato, che è del V secolo d.C. Rispondeva all'apologia della chioma scritta da Dione di Prusa, ma anche una satira contro gli intellettualoidi. E ultimissima segnalazione da Libero: se il pitbull è aggressivo è tutta colpa del padrone. È l'ennesimo intervento, spunto sul dibattito che sempre c'è quando un cane aggredisce una persona, in particolare un bambino. Si desiderano per moda, ma poi non li si educa. L'istruttore della valle: per natura il cane non attacca l'uomo, ma altri cani, se selezionato per combattere. Era l'ultima segnalazione di questa parte della rassegna stampa. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, e ridò la parola al GR con Gigi Donelli. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon mercoledì e grazie a tutti per l'ascolto e naturalmente per i messaggi, e ringrazio tutti gli ascoltatori, sono tanti, che mi hanno segnalato l'errore sulla definizione di millennial. Io non sono una grande fan di queste definizioni di corti generazionali, perché in teoria potrebbe essercene una per ogni anno, però usiamo pure queste convenzioni. Allora, millennial sono le persone nate dopo il 1999, chiamati così perché sono diventati più o meno maggiorenni appunto quando è iniziato il nuovo millennio nel 2000. Quindi grazie a tutti gli ascoltatori che l'hanno segnalato. Poi due altre piccole cose che ci portano poi nella prossima parte, con una sorpresa che vedrete, su Kamala Harris. Gigi Donelli mi aveva scritto un messaggio, io non riesco sempre a leggere i messaggi che mi arrivano sul telefono mio personale quando sono in diretta, sul tema del perché, una possibile spiegazione del perché nel particolare caso di Kamala Harris viene chiamata per nome e non per cognome, perché forse il suo nome è in effetti, quante Kamala possiamo ricordare se non siamo stati in India o se non abbiamo tanti amici tra persone di origine indiana? Pochissime. Io per esempio è la prima che incontro nella mia vita. Kamala, che è nata in California, Oakland, che è una città vicino a Berkeley dove c'è la famosa università, nel 64, questo nome mi ha ricordato Gigi, lo scelse la madre. Perché? Perché Kamala significa fiore di loto ed è un altro modo di chiamare la dea indù Lakshmi, che è la dea della fortuna, del potere e della bellezza. Insomma, è un richiamo sia alle sue radici indiane che all'emancipazione delle donne, che come abbiamo visto nello stralcio dell'autobiografia pubblicato, che è un'autobiografia pubblicata dalla nave di Teseo, oggi ripubblicata dalla Stampa, questo stralcio, l'emancipazione appunto ne parla proprio in quella parte. E un'altra curiosità su Kamala Harris, qui me lo ricordano altre ascoltatrici: ieri è emerso un video del 2021 di un'intervista di J.D. Vance, candidato vicepresidente, con Donald Trump, che in una apparizione a una trasmissione di Tucker Carlson di Fox News, tra l'altro oggi Tucker Carlson non lavora più per Fox News, però era un anchorman molto famoso, è ancora molto famoso, e J.D. Vance definì Kamala Harris una childless cat lady. Cat lady non è proprio una gattara, nel senso che è più gentile forse come termine, perché gattare spesso in Italia vengono definite per esempio le donne che si prendono cura delle colonie di gatti, però tant'è, insomma ci siamo intesi, e lei era appunto è stata definita così. È vero che Kamala Harris non ha figli, però è sposata con un uomo che si chiama Douglas Emhoff, che ha due figlie da un precedente matrimonio. In ogni caso, insomma, oltre ho scoperto a condividere quasi la data di nascita, perché Kamala Harris è nata il 20 ottobre e io il 21, adesso siamo anche tutte e due delle childless cat lady. Vi prego, prendete tutto questo con leggerezza, perché non vuole esserci niente di, appunto, prendetela così. E vedremo, perché io a J.D. Vance consiglierei di star cauto con le cat ladies, potrebbero essere tante anche tra i repubblicani. Ma torniamo un attimo su Parigi. Dal domani vi segnalo l'analisi di Nicole Maccario, i giochi di Parigi a misura di donna, ma la strada della parità è ancora lunga. E poi, visto che abbiamo aggiornato sulla dichiarazione di Macron, che dice, ieri ha detto, non ci sarà un governo prima della fine delle Olimpiadi, però c'è una novità per quanto riguarda la proposta del fronte di sinistra come primo ministro. Il nuovo fronte popolare, ve lo prendo dal manifesto, su altri giornali è proprio solo una notizia in breve, ma comunque è appunto una notizia di ieri, accordo a sinistra, Macron invoca la tregua olimpica, dopo nuovo governo dopo i giochi, e intanto appunto il nuovo fronte popolare, racconta Anna Maria Merlo da Parigi, propone Castex, Lucie Castex, come prima ministra. direttrice delle finanze in questo momento nel governo di Parigi, diplomata dell'ENA, la famosa scuola delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione, ed è appunto la proposta. Sono 16 giorni che il blocco di sinistra trattava, erano stati bruciati parecchi nomi, però intanto poi ci vorranno anche dei nomi degli altri due blocchi principali, cioè Rassemblement National e i repubblicani, che il centrodestra che si raccoglie intorno a Macron. Sapete che più o meno il Parlamento francese dal ballottaggio è uscito diviso in tre. E quindi appunto vedremo se con la fine delle Olimpiadi poi ricomincerà seriamente a parlare di chi può guidare il governo e di come questo nuovo governo francese sarà composto. E con questo però ci fermiamo un attimo per l'aggiornamento sulla viabilità e ci ritroviamo subito dopo.
Mattino, estate. Now the sun came shining and I was strolling. Well, the wheat fields waving and the dust clouds rolling. And our voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and me.
E ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e questo era di nuovo Bruce Springsteen. Questa non è una sua canzone, è una canzone di Woody Guthrie, un grande cantautore, poeta potremmo dire americano, che Bruce Springsteen canta spesso e volentieri, lo ha fatto anche, questa era durante l'inaugurazione della presidenza di Joe Biden nel 2021. E ancora una volta insomma ci serve un grande cantore dell'America per introdurre il tema delle presidenziali, e però vi dicevo abbiamo una sorpresa, quindi ecco la sorpresa. Paolo.
Sono io?
Sì, sei tu.
Sono io? Eccomi qua, sono tornato, però devi farmi fare una premessa. Sono tornato per commentare ovviamente i fatti di questi giorni, però siccome ho ricevuto veramente migliaia di messaggi che prendevano in giro me e Simone Spezia, perché sai che noi giochiamo spesso sul fatto che il sabato e la domenica capitano delle cose per cui manchiamo a volte delle notizie che purtroppo avvengono di sabato e domenica. Allora io prendo sempre in giro Simone, che gli piace andare a giocare a tennis. Allora, Simone è il più grande lavoratore che io abbia mai conosciuto. Tra l'altro l'anno scorso ci fu un periodo che io ho dovuto fare un viaggio per non litigare con i miei figli e mi ha coperto lavorando il triplo, e quindi siccome sai il 99% dei nostri ascoltatori sono spiritosi e lo fanno ironicamente, ma c'è un 1% che invece è spiritoso non è e non capisce il gioco. Ecco, è un gioco che facciamo io, te e Simone Spezia, in cui io mi lamento che lui non venga il sabato e la domenica, non venga quando ci sono i grandi avvenimenti, mentre invece è una cosa di reciproco rispetto.
Tra l'altro, guarda, ti aggiungo questa curiosità: 19:46 di domenica, sappiamo, 19:46 in Italia, arriva l'annuncio di Joe Biden che con una lettera pubblicata su X rinuncia alla corsa contro Donald Trump. Due minuti dopo mi è arrivato un WhatsApp di Simone: occhio che Joe si è appena ritirato. Quindi appunto stava lavorando esatto. In un certo senso
quindi,
anche lui.
Allora, questa mia puntata fuori programma è in onore di Simone Spezia, sia ben chiaro, okay. Ovviamente anche tuo. Allora cominciamo a parlarne, ti dico un po' di umori perché i fatti principali li hai riassunti tu. Vedo dai giornali americani che parlano giustamente di scossa vibrante, New York Times, sono tutti pieni. La cosa che più li ha colpiti è che ieri Kamala Harris nel primo suo intervento ha parlato come un pubblico ministero, no? Ha detto io li conosco bene i Gaglioffi perché li ho affrontati, e facendo un'esplicita allusione a Trump saprò come affrontare questo Gaglioffo. La cosa che colpisce tutti è che è come se fosse avvenuto un miracolo, nel senso che le donazioni sono rimesse in moto in modo cospicua e sorprendente. Nei sondaggi, nel giro di una settimana, lei, che era un punto dietro a, o due punti dietro a Trump, in alcuni momenti era stata addirittura 7 punti dietro a Trump, sondaggi di qualche mese fa, è andata l'altro ieri alla pari e ieri lo ha scavalcato. Questo, lo diciamo agli ascoltatori, non conta niente per gli Stati Uniti, perché Hillary Clinton, quando perse con Donald Trump, aveva 3 milioni di voti in più, ma il sistema elettorale americano, come è noto a tutti coloro che lo conoscono, si fa stato per stato, per cui se tu ricevi il 100% dei voti in uno stato molto popoloso e il 51% dei voti in uno stato meno popoloso, quel delegato che hai eletto con il 51% nello stato meno popoloso vale quanto quello che hai eletto, certo, col 100% nello stato più popoloso. Per cui poi benissimo, è fatto così da sempre, e quindi non è come i sistemi maggioritario, no, certo, quelli dove c'è il ballottaggio che si vota e chi prende più voti vince. È un sistema stato per stato, anche perché ogni stato conserva così la sua autonomia.
Infatti,
però
ieri avevamo un esperto di sistemi elettorali americani, appunto Francesco Clementi, che ci ha spiegato questa cosa che io personalmente proprio non la sapevo in questi termini esatti, cioè che ognuno dei 50 stati americani ha un suo sostanzialmente sistema elettorale diverso. Quindi
certo,
poi
ha un suo sistema diverso, e soprattutto il delegato che elegge col 50,01 vale quanto il delegato eletto in uno stato popolosissimo con il 95% dei voti. Per cui poi si può dare anche il caso in cui tu hai 10 milioni di più di voti in più in tutto il paese, ma perdi le elezioni. I giornali americani sono pieni di pezzi buffi. Il pezzo che mi è piaciuto di più oggi era sul New York Times, sulla cucina, perché Kamala Harris dice che la sua unica vera passione è di cucinare. Lei si distende così, è la prima volta che un candidato, l'unico precedente era Carter, che gli piaceva fare le grigliate, ma le grigliate sono niente, invece lei è una specialista vera in cucina. Ovviamente adesso vanno tutti su, certo, questi dettagli,
perché no, appunto si dice spesso la conosciamo poco, quindi bisogna fare un po' di ripasso, un po' di aggiornamento su questa candidata definita invisibile per quasi 3 anni.
Sì, sì. E poi quando c'era la campagna di Hillary Clinton, lei si vantava che era una grande professionista, grande avvocata, non stava mai in cucina, e Barbara Bush per aiuto la sfidò a fare dei biscotti in pubblico. Diceva: è male, non sai fare i biscotti, dai, vieni davanti a una di quelle trasmissioni culinarie come quelle di Antonella Clerici, mm-hmm, nella TV italiana. E lei si dovette sottrarre, non fece insomma non fu un buon passo.
No, ti segnalo questo perché che io credo che insomma sia davvero, adesso al di là di simpatie, antipatie o analisi più o meno tecniche, è una situazione molto interessante da osservare da qui, anche per la velocità con cui sta succedendo tutto. E sullo stralcio della sua autobiografia che hanno pubblicato oggi sulla Stampa c'è anche una parte su come invece cucinava la madre, e Kamala racconta: mia madre cucinava come una scienziata, perfino il mio pranzo diventava un laboratorio per le sue creazioni. Quindi insomma l'ossessione per la cucina è ereditaria.
Poi lei, pare che la domenica sera è proprio un rito, è come un rito religioso la cucina. Adesso invece passo ai miei giudizi. Uh-huh. Ai due personaggi che mi stanno più antipatici, che veramente a questo punto, nei confronti dei quali provo, a parte Trump, lascialo perdere, sono Obama e George Clooney. Obama perché stiamo arrivati al punto, tutti si sono pronunciati e lui fa quello, il santone dietro le quinte. E siccome adesso certo non credo che lui premesse per far scendere in campo sua moglie, però questo modo di voler fare quello che dà la benedizione finale dopo essere stato parte della congiura per far fuori Biden, non mi piace, non mi piace, non mi piace.
No, guarda, sono perfettamente d'accordo. Io ovviamente essendo anche lì per il cambiamento che Obama ha rappresentato, l'ho seguito con molto interesse, però sta facendo veramente una brutta figura, pare che appunto voglia dare il suo parere solo quando ci sarà il candidato vicepresidente, del quale poi ti chiederò.
Tra l'altro la danneggia moltissimo, no? Perché Obama ha avuto appunto degli apprezzamenti, ma non tutti lo hanno apprezzato, e quindi volere essere quello che dà la benedizione finale, come a dire, beh, questa è la mia continuatrice. A parte che qualche giornale insinua che nel passato, cioè ha un passato amoroso burrascoso Kamala Harris, i giornali americani sono molto coraggiosi nel ricordarlo, fu da giovane la, non so se dire, come si dice la parola, insomma, fu la ragazza di un futuro sindaco di San Francisco che era sposato Willie Brown, una cosa molto nota nelle sue biografie, lei aveva 30 anni meno di lui, e poi lui quando divenne sindaco, lui c'aveva la famiglia regolarmente, quando divenne sindaco di San Francisco la mollò, fu un fatto, e circolava con lei e con la moglie, e qualcuno ha insinuato anche che ci sia stato, io non ci credo, un piccolo legame con Obama. L'altro personaggio che mi sta sulle scatole è George Clooney, che prima, questo è avvenuto tutto nell'arco di un mese, allora un mese fa fu protagonista della raccolta di fondi per Biden, una cerimonia con Barbara Streisand, l'ho raccontato più volte in questa trasmissione. Poi è stato il primo a uscire, ah no caro, io ti sono amico, a fare un articolo sul New York Times, ritirati perché non sei più in grado. Ovviamente nel frattempo c'era stato il confronto con Trump, il confronto televisivo. Adesso ritorna tutto sorridente a fare il capo, ma stai un attimo calmo, c'ha ragione, ho sentito Antonio Di Bella, che è un grande conoscitore dei casi americani, dice guardate che ogni lacrima, ogni invito di George Clooney, di Sharon Stone è un voto per Trump. Questi ormai stanno sulle scatole, e molti giornali dicono che molti giornali americani, i giornali italiani ancora non se ne sono accorti, tranne qualcuno, che lei ha intenzione anche di cambiare l'apparato dei suoi supporter, perché questi attori che stanno sulla scena da 50 anni, che fanno i fenomeni, che lasciano intendere che potrebbero essere loro i nuovi Ronald Reagan, i nuovi attori che scendono in politica e si compiacciono di questo, dall'essere attori simpaticissimi, amatissimi, stanno diventando espressione di una cosa di cui ha parlato ieri c'erano due articoli sui giornali, uno di Federico Rampini, L'hai visti, e uno di Gabriele sul Corriere della Sera, e uno di Gabriele Romagnoli sulla Stampa, che dicevano che uno dei punti deboli di Kamala Harris è questo essere come figlia del vecchio establishment, lei che è asio-americana. Lì c'ha ragione Francesco Merlo, ragazzi, non definitela afroamericana, no, perché certo, non è afroamericana, è asio-americana, quindi chiunque scriva afroamericana scrive una sciocchezza, e anche grave, perché significa che non sa niente della sua biografia, punto. Dicevo, questi due articoli, soprattutto quello di Federico Rampini, adesso dirò perché, sono stati sommersi sui social da critici, addirittura politici, secondo il Tempo di Roma, anche Provenzano, un dirigente del PD, l'ha criticato, ah, ma cosa fate? Cominciate già adesso a parlare male di Kamala Harris? No, semplicemente sono giornalisti che hanno una lunga frequentazione degli Stati Uniti e ricordano dei dettagli, certo, che agli osservatori banali sfuggono. Per esempio Rampini racconta una storia che è molto importante nella biografia di Kamala Harris, che lei mise in grave imbarazzo Biden nelle primarie del 2020, perché gli rimproverò che durante l'epoca del busing, adesso dirò cos'è il busing, lui aveva preso posizione a favore della comunità irlandese. Il busing era questo, che a un certo punto a Boston nel 1974 decisero che per integrare, dopo 30 anni che non si riuscivano a integrare le scuole, gli studenti di colore con gli studenti bianchi,
di portare gli afroamericani nelle
di
scuole.
Portarli, esatto. Allora poi cosa accadde? Che gli studenti ricchi andarono nelle scuole private e ci furono delle tensioni forti, perché anche questo tragitto in bus da un quartiere all'altro, che durava tre quarti d'ora, certo. Per chi vuole capire tutto di questa storia c'è un film magnifico che si chiama The Walk, la strada della libertà.
Tra l'altro ti
mi raccomando, The Walk, la strada della libertà, e non solo The Walk, perché ce n'è un altro che si chiama The Walk, che è di Zemeckis, che è del 2015, invece la strada della libertà del 2022, che racconta la storia di un poliziotto irlandese che porta la figlia a scuola, gli sparano quelli della sua comunità irlandese. Un film straordinario che in America ha avuto un successo, credo in Italia non l'abbia visto nessuno, però lo si
è
trova,
un altro,
credo,
sicuramente
su Sky.
Un altro dei film da vedere insieme, secondo me, anche a quello di tratto dal libro di J.D. Vance, per capire appunto queste tensioni che ci sono nella,
certo,
società americana,
certo.
Che forse non... senti, l'ultima cosa in questi due minuti che ci restano, invece, le possibili scelte per il vicepresidente, la casella che ancora manca.
Guarda, queste si intrecciano con il viaggio che sta facendo Netanyahu, che mai di viaggio fu più disgraziato negli Stati Uniti, nel senso che il vicepresidente ideale, lo dicono tutto, è un ebreo, Shapiro, che è il padrone della Pennsylvania, che è lo stato chiave, e che lei sarebbe in procinto di scegliere il vicepresidente. Però si trovano tra i piedi Netanyahu, che va in visita a Trump, poi Biden gli rinvia di giorno in giorno l'incontro. Non capisco perché Netanyahu, visto la situazione di incertezza, sono giorni cruciali negli Stati Uniti, non abbia rinunciato a questo viaggio. Non dice che parlerà al Congresso, d'accordo, però dipende in che momento lo fai. Questo è un momento in cui non lascia traccia e rischia di danneggiare, tra l'altro, questo Shapiro della Pennsylvania, che potrebbe essere scelto come vicepresidente. Per il resto sui vicepresidenti non voglio fare finta di saperne qualcosa di più di quello che sanno già brevissimi i nostri giornalisti, però prima di concludere fammi fare una annotazione, come al solito faccio sempre una annotazione stupida alla fine della nostra conversazione, e oggi l'articolo che più mi ha colpito è stato sul Libero, che pubblicano in prima pagina, sono io che scrivo il telefono?
No, colpa mia. Dimmi di Libero.
Che Mattia Santori, il ragazzo che contribuì al successo di Bonaccini, ha cambiato i capelli, è diventato totalmente biondo, il capo delle sardine, te lo ricordi?
Certo.
E quindi comprate Libero se volete vedere com'è Mattia Santori, e forse con un Mattia Santori biondo in ticket con Elly Schlein anche la sinistra italiana potrà avere la sua grande occasione.
Senti Paolo,
ti ringrazio
ancora.
Un saluto a te, bravissima, e mando un saluto anche a Simone.
E ricordiamolo, perché poi me lo chiedono anche tanti ascoltatori, voi naturalmente tornate in settembre dopo queste settimane di palinsesto estivo. Grazie e comunque insomma, buona estate. Ciao Paolo, ciao.
Ciao, ciao.
Ci fermiamo un attimo e poi passiamo ad altri approfondimenti.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto e per i messaggi che state mandando al 349-238-6666, anche vocali. Vi ricordo anche i canali social di 24 mattino, Twitter, Facebook e Instagram. Mi scuso per il telefono che ha squillato prima, ma che perché è successo anche ieri, domani devo ricordarmi di silenziarlo, perché verso quest'ora, vi spiego, mi chiamano da questo posto magnifico che c'è a Milano, che si chiama Pet Clinic, dove è ricoverata una delle mie gatte, a proposito di essere una childless cat lady, per aggiornarmi appunto sul suo stato di salute. Detto questo, ci serve anche combinazione per introdurre il primo tema. Do il buongiorno a Marzio Bartoloni, che ogni settimana, in realtà ogni giorno, si occupa di sanità, e poi al martedì nella sezione sanità del Sole 24 Ore. E proprio ieri abbiamo segnalato questo articolo che partiva da quella che si svolge oggi, cioè la prova per 15.000 borse di specializzazione. Intanto buongiorno Marzio e grazie sempre per il tuo lavoro e naturalmente per accettare i nostri inviti mattutini.
Buongiorno Giulia e buongiorno agli ascoltatori.
Quindi partiamo insomma un po' da questo dato, perché non è solo il fatto, è già un numero importante, 15.000 borse di specializzazione, ma, e questo era lo spunto, un terzo dei posti rischia di restare vuoto, quindi non tutte le specializzazioni piacciono, sono attrattive allo stesso modo. Ecco, partiamo da qui se vuoi.
Sì, questo è il dato che è stato registrato l'anno scorso e che rischia di essere ripetuto quest'anno, perché appunto quando i giovani medici laureati, va ricordato che per essere un medico, diciamo, al 100% non basta la laurea, bisogna anche specializzarsi, no? Quindi scegliere poi che tipo di specializzazione. Appunto, dopo la prova di selezione si indicano le specializzazioni preferite dai giovani laureati, e ahinoi ci sono diverse specialità che non riempiono per nulla appunto i posti disponibili, e il rischio è che appunto ci troviamo con una carenza grave di alcune figure. Per esempio una delle più note, la fuga dei giovani laureati in medicina, e soprattutto per esempio dalla specializzazione in medicina d'urgenza e emergenza, che quella che serve per lavorare in pronto soccorso. Certo. Però colpisce anche la fuga da altre specialità che hanno prestigio e importanza, come quella di chirurgia generale. Solo per darvi un dato, l'anno scorso su 718 borse ne sono state coperte di posti soltanto 278, cioè il 38%. Quindi insomma
a me colpisce anche, come facevi notare, che anche anestesista, radioterapista, anatomopatologo, non è più così attrattivo, mentre sottolineavi ieri sono le richieste maggiori ci sono per chirurgia plastica, dermatologia e ginecologia. E qui purtroppo la spiegazione è anche che sono tre specializzazioni in cui poi è più facile fare attività privata.
Esatto, diciamo che queste sono appunto specialità che ti consentono di fare, non so, se stai in ospedale, anche l'attività intramenio o comunque l'attività privata tout court, e ovviamente l'impatto economico ha una ragione fondamentale, ma va detto che conta probabilmente anche la qualità di vita per alcuni medici, per alcune di queste specialità. Io per esempio in questo servizio ho intervisto un giovane chirurgo, comunque già affermato, che è anche professore, di 36 anni, e diceva, mi spiegava che fare chirurgia non è proprio per tutti, è un lavoro molto stressante fisico. Questo riguarda anche altre professioni, non solo quelle mediche. Spesso i giovani rifuggono appunto professioni che impattano molto sulla vita. Ecco, lui tra l'altro segnalava il suo stipendio, appunto già da professore associato, comunque chirurgo, direttore di una scuola di specializzazione molto piccola nel Molise, però insomma guadagna 3.500 euro, che dice per il carico di responsabilità e di stress probabilmente non è adeguato.
Senti, un'altra cosa, che anche questa è di oggi, trovate un articolo per esempio sulla Stampa, oggi c'è il voto finale sul decreto legge sulle liste d'attesa, di cui abbiamo parlato tanto, tu hai parlato tantissimo. La Stampa titola "Ultima battaglia sul decreto, le opposizioni ribadiscono", perché hanno l'opinione che li ha portati ha portato PD, 5 Stelle e AVS a presentare numerosi emendamenti, hanno ribadito "solo marketing politico". Ecco, questo famoso decreto liste d'attesa è comunque meglio di non fare niente, o hanno in parte ragione anche le opposizioni, non risolverà la situazione?
Allora, diciamo che c'è sia un bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto. Partiamo da quello mezzo pieno. Il mezzo pieno è il fatto che questo decreto ha il merito di mettere a sistema alcune misure che oggi in teoria dovrebbero già essere in vigore. per esempio il fatto di avere dei CUP unici a livello regionale o comunque delle piattaforme dove il cittadino, no, telefona per la prestazione e il CUP ha sotto gli occhi tutti gli ospedali della regione, compresi i privati convenzionati, per inviare il cittadino lì dove c'è la prestazione disponibile nei tempi minori possibili, oppure la creazione di una piattaforma che monitori in tempo reale i tempi di attesa, perché oggi questa non c'è, il quadro è abbastanza appunto caotico, non si capisce bene, si sa, diciamo, a livello aneddotico, no? Perché a volte i pazienti segnalano che ci vogliono appunto più di un anno per una prestazione. L'altra misura secondo me molto significativa, però è legata poi al bicchiere mezzo vuoto, è il fatto che viene messo in pista una sorta di meccanismo saltacoda, cioè il cittadino chiama il CUP, se nell'ospedale pubblico non c'è il posto, c'è troppo da aspettare, l'ASL ti paga la prestazione nel privato oppure in intramegna, cioè l'attività libera professionale entro l'ospedale. Ecco, qui perché bicchiere mezzo vuoto? Perché il decreto ha questo grosso demerito di avere pochi fondi a disposizione, diciamo gli unici fondi freschi sono quelli per defiscalizzare l'attività straordinaria di medici e infermieri, perché si punta appunto a farli lavorare di più per recuperare liste d'attesa, però il resto delle risorse è a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, c'è, cioè, quindi sempre la stessa torta, certo, di risorse che sappiamo che è insufficiente, quindi insomma di incognite ce ne sono diverse.
E tra l'altro, proprio su questo tema che dicevi della defiscalizzazione degli straordinari, oggi sempre sulla stampa Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici, intervistato da Paolo Russo, dice un po' quello che dici tu, cioè è un primo passo, quindi bicchiere mezzo pieno, ma bisogna investire o per la sanità, sarà un autunno caldo. Al di là di questo orizzonte di breve dell'autunno, c'è il problema in generale della carenza dei medici. L'abbiamo ricordato, per alcune specialità, secondo te c'è un modo per, visto che bisogna guardare davvero, lo dicevi tu bene, cioè un medico prima deve fare la parte principale del suo percorso universitario, poi la specializzazione, quindi si tratta di pensare a parecchi anni avanti, che cosa si potrebbe fare, non so, magari promuovere meglio alcune specialità, non è mai solo una questione di soldi, anche se anche gli stipendi sono importanti.
Sì, questa è una delle possibili idee, se ne discute, cioè di premiare queste specialità più penalizzate che magari non hanno lo sbocco nel privato. Si sta tentando per esempio con i medici che lavorano in pronto soccorso, è stato dato un bonus, si potrebbe fare per altre specialità, ripetere, però diciamo forse è la questione più generale e complessiva è quella di rendere di nuovo attrattiva una professione comunque molto prestigiosa a cui i giovani guardano, ma soprattutto renderla attrattiva dentro il Servizio Sanitario Nazionale, quindi qualità di vita, prospettive di carriera. Qualità di vita significa anche avere meno carenze di organico, perché ma altrimenti si costringe appunto il personale a fare, no, doppi turni, rinunciare ai riposi, e quindi insomma rendere gli ospedali pubblici un posto migliore, soprattutto dopo lo stress del Covid, per chi ci lavora.
Certo, tra l'altro molti ascoltatori appunto dicono che gli stipendi dei medici in Italia, dei chirurghi, di tutte le specializzazioni sono inferiori a tanti altri paesi. Vi racconto questo aneddoto personale: quando io avevo 16 anni e andai negli Stati Uniti per uno scambio con una famiglia americana, e quando seppero che mio papà era un medico ospedaliero, faceva il neurochirurgo, la ragazza che sarebbe venuta in Italia pensava di trovare tipo una mega villa hollywoodiana, perché negli Stati Uniti i chirurghi, in particolare forse i neurochirurghi, guadagnano benissimo. Mio papà era un medico ospedaliero, ha fatto il crociato in ospedale tutta la vita. Quindi, per dire che questo tra l'altro è un problema antico, cioè sono credo 40 anni che si sono commessi degli errori su questo adeguamento degli stipendi.
Ci sono differenze con anche i paesi più vicini, e non a caso ne esportiamo, si dice, dai 1.000-2.000 medici all'anno all'estero, non parliamo neanche degli infermieri, un'altra parentesi.
Certo.
Perché sarebbe da approfondire, certo, che forse la carenza più grave è quella degli infermieri, per cui fuggono molti medici all'estero, dove appunto gli stipendi sono più alti, e tra l'altro diciamo con un grave spreco di risorse, perché formare un medico tra laurea e specializzazione medica costa circa 150.000 euro allo Stato, e quindi a noi cittadini.
Marzio, grazie mille, magari appunto ci risentiremo per spostare l'attenzione anche sull'altro grande tema, che è quello del personale infermieristico. Grazie per il tuo lavoro e per aver accettato il nostro invito e buon mercoledì. Marzio ci ha già, eccoci, ci ha già lasciato, ci fermiamo solo un attimo anche noi e poi passiamo all'ultima parte di 24 Mattino.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Vi ricordo ancora una volta anche i canali social, Twitter, Facebook e Instagram. E passiamo appunto all'ultimo approfondimento e do il buongiorno a Roberto Danovaro, ordinario presso l'Università Politecnica delle Marche, dove è titolare dei corsi di biologia marina, ecologia marina e etica ambientale. Perché l'abbiamo invitato? Perché sono giorni, capitato lunedì ma anche ieri, che si leggono questi allarmi, in particolare sull'aumento delle temperature nel mar Mediterraneo. Ma tra l'altro oggi invece ho trovato sul giornale questo trafiletto: la giornata più calda della storia. Domenica 21 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato sul pianeta Terra da quando ci sono le rilevazioni scientifiche, ovvero da metà dell'Ottocento. La temperatura media sull'intera superficie terrestre è stata di 17,09 gradi Celsius, lo rivela un grafico preliminare del database ERA 5 di Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Come avete capito, inseriamo tutto questo nel grande tema del cambiamento climatico, però partendo appunto da questa notizia di questi giorni del riscaldamento del Mediterraneo. Ancora buongiorno, professor Danovaro.
Buongiorno a voi.
Quindi insomma sono dati inquietanti che lei può confermare dal suo osservatorio anche di studio.
Ma sì, sono dati che non solo io, ma credo tutti noi possiamo confermare. La differenza ovviamente è che i ricercatori accumulano le serie storiche, le sistematizzano, cioè le rendono assolutamente replicabili e quindi hanno ovviamente dei riscontri più solidi. Però effettivamente tutto nasce dal fatto che qua, diciamo, dall'osservatorio in Adriatico che abbiamo all'Università Politecnica delle Marche, effettivamente 29 gradi centigradi in mare in questa stagione sono qualcosa che non solo non si è mai verificato, ma che si tratta di un salto di più 2,6 gradi rispetto alla media dei periodi precedenti, che includono anche le ultime estate, diciamo, molto calde. Quindi diciamo siamo preoccupati. L'altra cosa è che fortunatamente c'è il mare, perché il mare assorbe il 90% del calore dell'atmosfera, che è quello che soffriamo noi, diciamo, fuori dall'acqua, sulla spiaggia o nelle città, e incorporandolo in qualche modo ne riduce l'impatto. Ma questo non si tratta, diciamo, di una magia, di farlo sparire, ma semplicemente di accumularlo in questo enorme accumulatore di calore che sono mari e oceani.
E tra l'altro negli articoli appunto che sono apparsi, ma è insomma intuitivo, questo cambiamento della temperatura così forte e così repentino naturalmente ha dell'impatto. Lei diceva, per fortuna che c'è il mare, lavora per noi, però cambia naturalmente anche la fauna marina, quindi i pesci e quindi anche la pesca, perciò poi alla fine un impatto c'è comunque.
Sì, corretto, perché diciamo, intanto il mare è vero che accumula il calore, il 90% del calore vuol dire tantissimo ovviamente, ma il resto lo fanno piante, lo fanno boschi, no? Lo fanno i servizi della natura a terra. Il problema è che il mare è un gigante che si muove molto lentamente di solito, ovvero accumula molto lentamente il calore durante l'estate e lo rilascia altrettanto lentamente durante l'autunno e inverno, mitigando anche i nostri inverni. Quando esistono delle ondate di calore come questa, dove le acque sono spesso quasi stagnanti, la temperatura atmosfera spesso supera nelle ore di punta 35, 37, 38 gradi e magari non scende neanche sotto i 29-30 di sera, di notte, questo effetto diventa molto molto più rapido e il rischio, come diceva lei, ovviamente è in primis per quegli organismi che vivono in mare e che sono abituati a un contesto diverso. Quando lei parlava delle temperature medie del globo, in Mediterraneo la temperatura media è di 15 gradi. Adesso siamo quasi al doppio della temperatura media. Intendiamo come temperatura media la temperatura estate-inverno, a tutte certo. le profondità ovviamente. Il doppio cosa vuol dire? Vuol dire che in mare sta succedendo una sorta di si salvi chi può, quelli che possono muoversi, no? Si muovono, pesci, organismi che ne hanno la possibilità scendono in profondità, alcuni scappano verso le maggiori latitudini, un po' come facciamo noi quando ci rifugiamo, diciamo, in montagna, certo. ecco, non potendo andare sott'acqua stabilmente. Però abbiamo un problema, che molti organismi in mare, pensiamo a cozze, spugne, coralli, eccetera, ma anche tanti organismi, come dire, mobili ma molto lenti, diciamo vongole, no? Oloturie, ricci, non riescono a scappare, non possono mettersi in salvo. Questi sono destinati con ogni probabilità alle morie massive che normalmente negli anni di picco si registrano tra fine luglio e la prima metà di agosto.
Mi vengono i brividi quando ha detto i ricci, perché appunto ha ragione, cioè loro non possono scappare, sono lì attaccati no. al loro scoglio. Tra l'altro oggi proprio sul Corriere poi lei è appunto esperto di tutti gli ecosistemi marini, però c'è questo tema del clima, diciamo, tropicale. Oggi per esempio sul Corriere, nella parte dedicata a Milano, clima Milano come Lecce nel 90, temperatura su di quasi 33 gradi in 38 anni. Quindi per dire, perché so che ci sono tante discussioni, anche se la stragrande maggioranza degli scienziati concorda che questi cambiamenti così veloci sono anomali, quindi riguardano naturalmente l'atmosfera, il mare, perciò dobbiamo ribadirlo, cioè è in atto un cambiamento climatico accelerato rispetto a quello che a quelli che ci sono stati nella storia del nostro pianeta.
Sì, non solo è accelerato, ma i ricercatori sono concordi purtroppo nell'affermare che siamo stati troppo ottimisti, cioè quando si pensava a questi trend, questi andamenti, questo aumento delle temperature, in passato si ragionava nell'ordine di circa un grado di latitudine, cioè Lecce si spostava di 60 miglia a nord in un secolo. Invece a questo punto l'ha fatto in molto meno di 40 anni. Ecco, quello che diciamo è che pensavamo che sarebbe andata meno peggio. Ecco, invece sta andando peggio delle peggiori previsioni. Ecco, e questa accelerazione sia nell'aria che ovviamente certo. nell'acqua.
E un cenno poi alle cause di questo, no? Anche qui ci sono i cosiddetti negazionisti del cambiamento climatico o negazionisti delle cause del cambiamento climatico, cioè che questo cambiamento climatico sia responsabile delle attività dell'uomo sul pianeta. Un flash su questo, anche perché appunto la comunità scientifica è amplissima e anche qui la stragrande maggioranza delle persone, degli scienziati, concordano sul fatto che sono le attività dell'uomo che hanno causato certi cambiamenti.
Ma guardi, su questo non c'è nessun dubbio, nel senso che quando le dicono la causa di questo problema all'87-90% questo fattore, se lei si attacca dicendo vabbè, ma c'è anche un altro 10% che non è responsabilità dell'uomo, bontà sua, insomma, in qualche modo vuol dire sono due problemi in questo. Uno è che credo che sia drammatico mettere in discussione i risultati scientifici, perché la scienza è neutrale, ci aiuta solo a individuare problemi, poi la politica deve trovare le soluzioni, ovviamente scegliendo tra diverse soluzioni possibili, no? Sarebbe come negare, diciamo, l'esistenza di malattie o la possibilità di curarle, perché un farmaco funziona nel 99% dei casi, quindi nell'1% non funziona. Certo. Questo è un problema. Il secondo elemento che preoccupa è il fatto che questo sta diventando, cioè determinando, oltre che confusione di cui non abbiamo bisogno, diciamo, e tra l'altro un dibattito che non ha una controparte, non è che ci sono dei dati che negano quelli che ci sono. Ci sono delle opinioni che vengono messe come contraltare a dei dati scientifici. E tutto questo determina un ritardo nel senso che non ci muoviamo. Pensiamo ad esempio al piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. pronto da diversi anni, con tante, diciamo, purtroppo sciagure che sono verificate, che forse si sarebbero potute evitare mettendo in atto quelle cose che sappiamo già essere, che abbiamo già provato a essere le nostre risposte alle calamità, ai problemi dei cambiamenti climatici.
Quindi, come ha detto lei, siccome la politica dovrebbe trovare soluzioni con tutti i dati, di cui tra l'altro sempre di più con la potenza aumentata dell'analisi dei dati, del data mining, quindi dati ce ne saranno sempre di più, la politica dovrebbe trovare soluzioni, spesso non lo fa. L'unica cosa che mi sento di dire è: facciamo tutti noi nel nostro piccolo qualcosa. Qui a Radio 24 adesso è stata sospesa per il palinsesto estivo, nel weekend, cioè si può fare, soprattutto che si occupa di questo, quindi comunque cominciamo da noi, ecco. Poi voi, il vostro ruolo anche di appunto di divulgare la conoscenza è importantissimo. Io la ringrazio molto, Roberto Danovaro, ordinario presso l'Università Politecnica delle Marche, titolare dei corsi di biologia marina, ecologia marina, etica ambientale. Naturalmente una buona estate, e poi ringrazio la magnifica squadra di 24 Mattino, Carmelo Lauricella in regia, in redazione Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca e Marco Santoro. Naturalmente ringrazio voi, tutti voi per l'ascolto, e vi do appuntamento a domani per 24 Mattino.